Se ti piace il progetto In Primis, considera di sostenere In Primis con un abbonamento alla newsletter. Vai su newsletter.inprimis.today.
In Primis, il notiziario.
Benvenuti in primis di quest'oggi, martedì 30 novembre 2021. Non ci sono evidenze al momento che la variante Omicron del coronavirus, di cui si sta parlando da diversi giorni, provochi una malattia più grave rispetto alle altre varianti. Sono molte però le situazioni in cui si sta pensando ad aumentare restrizioni e la prudenza, come a New York, dove torna la raccomandazione di indossare le mascherine nei luoghi pubblici, e i sindaci italiani che, in realtà anche prima della scoperta della nuova variante, chiedono, in molti casi ordinano, il ritorno delle mascherine anche all'aperto in vista del periodo natalizio. Ieri si è riunito il G7 dei ministri della salute. Ha ribadito che serve un'azione urgente per contrastare la variante Omicron del coronavirus. Ha elogiato il Sudafrica per il lavoro esemplare di aver rilevato il ceppo e di aver avvertito il mondo. Non è un caso infatti che la variante sia stata identificata così velocemente. Il Sudafrica è uno dei paesi con la migliore rete di sorveglianza del continente. È invece problematico che siano state immediatamente prese delle misure di risposta che più volte si sono rivelate inefficaci, come il blocco dei voli da intere nazioni, che hanno delle conseguenze economiche fortissime. Ad esempio il crollo del turismo e la disdetta delle prenotazioni in tutta l'Africa australe proprio all'inizio della stagione estiva. La soluzione è vaccinare il più possibile tutto il mondo, ribadisce anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Causare un disastro economico di intere nazioni rischia invece di spingere i paesi a non rivelare al mondo quando scoprono nuove varianti. L'OMS ha esplicitamente chiesto di evitare misure non basate su evidenze scientifiche. Finora i casi riscontrati hanno dato conseguenze lievi, però sono state anche infettate persone piuttosto giovani o già vaccinate, che rischiano molto meno anche nelle varianti già conosciute di Covid-19. Il bollettino del coronavirus ieri in Italia ha fatto segnare un tasso di positività al 2,9%, con meno tamponi processati e quindi anche meno positivi rispetto ai giorni precedenti, meno di 8.000. Il numero dei morti è pari a 65. Sempre per quanto riguarda la pandemia, si è aperta l'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in sessione straordinaria per discutere l'avvio di un trattato internazionale dedicato alle pandemie, ovvero come prevenire e come reagire a situazioni come quella in cui ci siamo trovati a febbraio 2020 e che ancora coinvolge il mondo. Mancano Cina e Russia, i principali oppositori a questo trattato. È stato trovato il tifoso della Fiorentina che domenica in diretta televisiva ha molestato Greta Beccaglia, conduttrice di una trasmissione sportiva sulla rete locale Toscana TV di Firenze, tra il sostegno al tifoso da parte delle persone presenti e la minimizzazione del conduttore in studio, conduttore che ora è stato sospeso. L'accusa per il 45enne è di violenza sessuale. Dopo le manifestazioni di sabato, i sindacati confederali hanno incontrato il ministro Franco riguardo alla bozza di riforma fiscale che privilegia il taglio alle tasse alle fasce medio-alte. L'incontro li ha lasciati insoddisfatti, una convocazione che non ha lasciato spiragli a modifiche. Per raggiungere gli Stati Uniti un uomo ha viaggiato per oltre 1.000 chilometri nell'alloggiamento di un aereo passeggeri dove la temperatura tocca meno 50 gradi centigradi. È uno dei rarissimi casi di persona che riesce a sopravvivere a un viaggio del genere. Jack Dorsey, uno dei fondatori di Twitter, nel 2006 ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di amministratore delegato dell'azienda. Magdalena Andersson si era dimessa dal ruolo di prima ministra della Svezia la scorsa settimana, poche ore dopo essere stata nominata. Ieri le è stato nuovamente affidato lo stesso incarico. Xiomara Castro, candidata alla presidenza dell'Honduras del partito di sinistra Libertad y Refundación, è in netto vantaggio nello scrutinio delle presidenziali in Honduras tenutesi domenica. Suo marito Zelaya venne deposto con un colpo di Stato nel 2009. Secondo un nuovo rapporto, sono più di 100 gli ex membri delle forze dell'ordine afghane uccisi dai talebani o scomparsi dallo scorso agosto, quando i talebani hanno preso il potere. La popolare serie televisiva dei Simpson sbarca anche ad Hong Kong sulla piattaforma Disney, ma manca un episodio che parla del massacro di Piazza Tiananmen. E con questo è tutto per quel che riguarda le notizie in breve, noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate ad armi e disarmo e agli Stati Uniti, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, noi ci risentiamo domani mattina.
Armi e disarmo in un minuto. A cura di Giorgio Beretta.
In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si è celebrata lo scorso 25 novembre, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio del Senato ha reso noto un rapporto molto importante sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Si tratta di un'analisi delle indagini e delle sentenze negli anni 2017-2018. La Commissione riporta gravi mancanze da parte sia delle forze di polizia sia della magistratura e degli organi giudiziari. C'è un dato però del rapporto molto rilevante che non è stato preso in esame né dalla Commissione né dagli organi di stampa. Ne ho parlato praticamente solo io in un'ampia intervista per il sito di informazione Fanpage che vi invito a leggere. Si tratta del numero e dell'incidenza dei femminicidi commessi con armi legalmente detenute. Secondo il rapporto della Commissione, tra il 2017 e il 2018 in Italia 31 femminicidi su 192 sono stati commessi da persone che avevano una regolare licenza per armi. Si tratta del 16,1% di tutti i femminicidi. È una percentuale altissima perché, anche considerando il numero massimo di italiani che hanno una licenza per armi, si arriva al 7% della popolazione italiana. Detto semplicemente, il ristretto settore di coloro che detengono legalmente delle armi, cioè il 7% della popolazione italiana, è all'origine di una percentuale doppia di femminicidi, il 16%, rispetto alla popolazione italiana in generale. E questo è davvero un dato impressionante, su cui però purtroppo la relazione della Commissione non svolge riflessioni e non presenta rimedi che invece potrebbero essere introdotti per cercare di prevenire almeno i femminicidi con armi legalmente detenute.
Stati Uniti in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
Tre vincite alla lotteria con la stessa persona e nello stesso negozio. È la storia che sta attraversando i media di tutti gli Stati Uniti e riguarda una donna di 61 anni del Maryland che ha vinto due giorni fa $50,000 alla lotteria. È la terza volta che accade e sempre nello stesso negozio, nel giro di poco più di un mese. La donna ha acquistato due biglietti grattevinci da $5 della serie Lucky alla Talbert Ice and Beverage Service di Bethesda. Il primo non ha dato premi, il secondo le ha regalato $50,000 ed è la terza volta che accade. La donna, una governante, ha detto di non avere idea del perché di questa fortuna. Io nemmeno gioco tutti i giorni, ha detto, lo faccio una volta alla settimana e investo complessivamente $10. Per ora ne ha incassati $150,000.